Psicoerranze, una serie di podcast di Mariangela Caposela. L'artista ci guida in un viaggio incrociato di qua e di là dalle Alpi per sensibilizzare, creare scambi e legami tra Francia e Italia sui temi della salute mentale. Ogni episodio mira a far conoscere le diverse pratiche attraverso interviste, focus storici e resoconti di progetti. Psicoerranze è prodotta dalla web radio Radio Fuoricampo con il sostegno della Metropole di Lione.
Un caloroso benvenuto a Psicoerranze da Mariangela Caposela. In questo episodio vi propongo di incontrare uno scrittore e psichiatra lionese, Emmanuel Venet, per scoprire con lui alcuni aspetti della psichiatria francese, in particolare i cambiamenti avvenuti a partire dalla riforma di settore fino ai nostri giorni. Buongiorno Emmanuel Venet.
Bonjour. Buongiorno.
Lei è psichiatra e scrittore. Ha lavorato per circa 40 anni in un ospedale psichiatrico pubblico alle porte di Lione, il Vinatier, dove si è svolta tutta la sua carriera fin dal tirocinio, passando poi attraverso incarichi direttivi, e ha lavorato inoltre nelle PAS, le unità ospedaliere per pazienti in situazione di precarietà. In parallelo ha maturato anche un'intensa attività di scrittore. Cito per i nostri ascoltatori italiani un titolo tradotto in Italia, Fila dritto, gira in tondo, e ricordo alcuni titoli pubblicati in Francia come Ferdière, psichiatra di Antonin Artaud, e Manifesto per una psichiatria artigianale. Con lei non è proprio facile sapere da che parte girarsi. Sarei infatti molto tentata di intervistarla sui suoi scritti, parlare ad esempio del ritratto che propone dello psichiatra che aveva in cura Antonin Artaud, ma devo tenermi tra i confini di Psicoerranze, di questa psicoerranza tra Francia e Italia, intorno alla cura della malattia mentale e alla sua storia che ha portato a situazioni specifiche nei due paesi. La Francia e l'Italia hanno attraversato infatti un processo di riforma della cura psichiatrica più o meno nello stesso periodo, ovvero tra gli anni 60 e 80, e questo ha dato vita a due sistemi di cura in definitiva abbastanza simili, perché entrambe le riforme si sono ispirate all'idea di comunità terapeutica, con un'eccezione, quella del ruolo dell'ospedale psichiatrico, evidentemente. Rischio di essere riduttiva, ma anche se so che è molto più complesso di così, potremmo dire che le due riforme dell'assistenza in Francia e in Italia si sono sviluppate a partire dall'esperienza e dall'inventiva di due psichiatri, Franco Basaglia per l'Italia e François Tosquel per la Francia. Tosquel, psichiatra catalano e attivista antifascista che si stabilì nell'ospedale psichiatrico di Saint-Alban in Lozère dopo la Seconda Guerra Mondiale, introdusse l'idea di comunità e di un fare collettivo per curare tanto i pazienti che l'istituzione. Ed è proprio da questa esperienza di Saint-Alban che si delinea l'idea di psicoterapia istituzionale. L'approccio di Tosquel è quindi molto simile a quello di Basaglia, anche se è nota una differenza di fondo, una differenza fondamentale, da una parte sul ruolo che doveva giocare l'istituzione, dall'altra sulla presa in carico della malattia mentale. Ma veniamo a lei e a un periodo più vicino ai nostri giorni. Nella sua esperienza all'ospedale psichiatrico di Lione, il Vinatier, cosa restava dell'esperienza della psicoterapia istituzionale e di quella di François Tosquel e dei suoi collaboratori?
Alors, au Vinatier, strictement rien. Rien de la psychothérapie institutionnelle. Mais peut-être qu'il faut qu'on revienne justement sur la construction historique.
Allora, al Vinatier, assolutamente niente. Niente della psicoterapia istituzionale, ma forse dobbiamo tornare alla costruzione storica dei due sistemi. Non conosco bene il sistema italiano. La legge del 1978 di Basaglia mirava a porre fine al sistema manicomiale, cioè agli ospedali autarchici, che sono spesso molto, molto coercitivi, segnati dalla costrizione, segnati da cure stigmatizzanti e desocializzanti, a volte addirittura disumanizzanti. Basaglia ha voluto portare i servizi psichiatrici negli ospedali generali, nel tentativo di avvicinare la malattia mentale alle altre malattie, almeno nell'immaginario collettivo e in particolare in quello medico. In Francia, la legge del 1960 sul settore era un po' diversa, perché alla fine era un compromesso. Non ha attaccato l'ospedale psichiatrico, ha mantenuto la possibilità di avere ospedali psichiatrici, ma ha anche aperto la possibilità di aprire poi dei posti letto nelle strutture ospedaliere. E credo che oggi in Francia ci siano più letti psichiatrici negli ospedali comuni che negli ospedali psichiatrici. Deve essere una proporzione di 55-45%, qualcosa del genere, o 60-40. Ma in Francia esistono ancora gli ospedali psichiatrici, e la legge sul settore del nostro paese è in realtà direttamente legata a quanto accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale, un fenomeno ormai noto e ben studiato. C'è stata una carestia negli ospedali psichiatrici, d'altronde come in tutti i momenti di grave crisi. In altre parole, già nel 1814 c'erano stati pazienti psichiatrici che erano morti di fame o che avevano sofferto di gravi restrizioni. Così come anche durante la guerra precedente, nel 1870, o ancora prima, ai tempi del terrore nella Rivoluzione francese. Quindi i malati di mente sono sempre stati molto vulnerabili durante i grandi sconvolgimenti della società civile. E nel 1939-45 questo è stato particolarmente acuto perché c'erano restrizioni alimentari in tutta la popolazione francese, e queste erano ancora più severe o aggravate nel mondo dei manicomi. Questo per varie ragioni, ma ne citerò due in particolare. Una, che si fa fatica ad ammettere, è che c'era del sabotaggio, c'erano furti da parte del personale. L'altra è che c'era pochissima sorveglianza e vigeva quindi la legge del più forte. Ciò significava che il più forte mangiava la porzione del più debole. Di conseguenza, si stima che circa 45.000 persone morirono di fame in un periodo che va dal 1940 al 43 o al massimo al 44. Devo precisare che questo è molto diverso da quello che è successo in Germania, dove 200.000 malati mentali sono morti durante la guerra tra il 39 e il 41. Ma lì sono stati sterminati attivamente, sono stati gasati, e si trattava di una politica che Hitler aveva attuato al momento della dichiarazione di guerra da parte di Francia e Inghilterra. Era una legge di guerra, oggi ben conosciuta, volta a cercare di mettere l'economia tedesca al solo servizio degli armamenti e della guerra, e così uccidevano le bocche inutili. Fu questo dramma dei manicomi che si verificò durante la guerra a sconvolgere un certo numero di psichiatri, e beh, anzi, molti psichiatri. E poi c'è stato questo movimento a Saint-Alban-sur-Limagnola, che è stato una sorta di allineamento di pianeti assolutamente straordinario. Tosquel, che era un personaggio estremamente esuberante, inventivo, creativo, provocatore, molto intelligente e anche molto attivo, era arrivato lì nel 1940 come infermiere, perché era psichiatra in Catalogna, ma il suo diploma non era riconosciuto. Quindi dovette rifare tutti i suoi studi. A Saint-Alban c'era un primario di nome Balvé, che era di Lione. Balvé era un umanista, ma piuttosto di destra, e nel 1942 fu sostituito da Lucien Bonafé, che era comunista, un grande partigiano, e anch'egli un grande attivista che si trovò molto in sintonia con Tosquel per militare contro l'ordine manicomiale. Allora, all'inizio era questo. Si trattava di una rivolta contro l'ordine manicomiale e hanno avuto molti seguaci. Tanti furono gli psichiatri che aderirono a questo movimento dopo la guerra e che militarono per cambiare il sistema, per porre fine a questo tipo di organizzazione. Ed è così che è nato il settore, che è stato istituito nel 1960 in Francia con una circolare. Poi, progressivamente si è reso più complesso attraverso una legge introdotta nel 1985 e questa volta sotto forma di legge, appunto, che è molto più forte di una circolare dal punto di vista della gerarchia delle norme. Ed è una legge che stabilisce la psichiatria settoriale come il fulcro del sistema di cura. Allora, a grandi linee, si tratta di un sistema che si inserisce nello spirito del Consiglio Nazionale della Resistenza, ovvero in cui il valore di riferimento è la parità di accesso alle cure. Per questo era molto importante dividere il territorio francese in diversi settori e ogni settore doveva disporre di letti di degenza per i casi che lo necessitano, ma soprattutto di una struttura di consultazione ambulatoriale volta a prevenire il ricovero, a evitare il più possibile il ricovero e la stigmatizzazione psichiatrica. Questa struttura è il centro medico psicologico. Poi sono arrivati gli ospedali diurni e i centri diurni. Infine si sono aggiunte strutture più complesse. Questo che descrivo è stato creato nel 1960 e si è realmente consolidato nel 1985. Nel 1985 ero al secondo anno di specializzazione in psichiatria. Ho quindi conosciuto il momento preciso in cui la legge è entrata in vigore e in cui il settore è entrato a far parte del panorama psichiatrico in forza di legge. Perché, infatti, c'erano state reticenze. Sì, ho dimenticato di dire che c'erano stati psichiatri reazionari che trovavano poco interessante di lavorare in un ambulatorio ed ancora meno a domicilio. E così, nell'85, il settore cominciava più o meno a funzionare. Io credo che fosse un sistema molto buono, che certo aveva i suoi difetti, ma avremmo potuto cercare di limarli, di attenuarli. Il difetto principale è la libera scelta del medico e dell'equipe di cura. È vero che c'è qualcosa di limitante. Le persone, a seconda del distretto o del comune in cui vivono, sono dipendenti da un servizio e non possono esercitare la loro libera scelta del medico, perché non abbiamo le risorse. Tutti i settori sono in grande difficoltà nel soddisfare la domanda di assistenza. Quindi non c'è più il margine che permetterebbe di potersi spostare in un altro settore attraverso sostituzioni.
Nel suo libro Manifesto per una psichiatria artigianale, pubblicato in Francia nel 2020, lei denuncia l'abbandono della psichiatria pubblica da parte delle autorità politiche. Per farlo ripercorre il funzionamento di questa psichiatria di settore e dice che, se ben gestita, questa psichiatria adempia le sue missioni di destigmatizzazione, di prevenzione delle crisi e protezione dell'integrazione sociale. Potrebbe spiegarci cosa ha messo in crisi questa psichiatria di settore e quali sono gli elementi che hanno progressivamente eroso il suo funzionamento?
Bien possible que l'une des réponses à cette question soit le virage managérial des années 90. Et dans ce, alors, on le dit années 90 en Europe, c'est peut-être c'est un peu antérieur aux États-Unis et ça
couvait déjà. È possibile che una delle risposte a questa domanda sia il cambiamento manageriale degli anni 90. Parlo degli anni 90 per l'Europa, ma potrebbe essere cominciato un po' prima negli Stati Uniti, dove già circolava. Si tratta del fatto che, prima di tutto, si è cominciato a considerare che tutto è merce, tutto è mercificato e che tutto risponde alla legge della domanda e dell'offerta, che tutto deve obbedire alle regole della libera concorrenza. Quindi, con alcuni piccoli aggiustamenti, diciamo che negli anni 90 è stata fortemente attaccata un'idea a noi cara in Francia, l'idea del servizio pubblico. E l'Europa ha sostituito con questa sorta di mostro semantico che è il servizio di interesse economico generale. In altre parole, entriamo nel campo dell'economia. Non siamo più nell'idea che gli stati devono fornire alle loro popolazioni servizi che non sono commerciabili. Penso alla istruzione, alla sanità, alla giustizia e alla sicurezza. Non sono servizi commerciali, costano, ma forniscono qualcos'altro. Le scuole forniscono istruzione, gli ospedali forniscono assistenza sanitaria e così via. L'Europa ultraliberale ha davvero scosso spezzato e messo in crisi l'idea di servizio pubblico. E un certo numero di psichiatri e amministratori della sanità hanno colto al volo l'occasione di attaccare la psichiatria del settore, che sembrava un po' retrograda e un po' di sinistra, se così posso dire. Ancora una volta si trattava di un'idea che si ispirava molto al Consiglio Nazionale della Resistenza e quindi a valori piuttosto di sinistra, come l'uguaglianza. Questo ha avuto diverse ripercussioni nella pratica. In prima istanza è stata creata una sorta di organizzazione concorrente a quella di settore, una organizzazione col compito di offrire servizi destinati a delle patologie o delle sintomatologie specifiche. Così sono state create delle unità di suicidologia, di psicotraumatologia, di autismo, unità per i disturbi dei comportamenti alimentari o per le dipendenze, cioè tutto suddiviso per malattie o sintomi generali. E questo ha sottratto molti fondi al settore psichiatrico. Quando dico settore, sono tutti i centri di consultazione extraospedaliero, cioè è l'insieme del dispositivo. Le varie strutture della psichiatria di settore si sono ritrovate con sempre maggiori difficoltà per svolgere la propria missione. È iniziato così un circolo vizioso, perché in più sono iniziate delle restrizioni e i finanziamenti si sono ridotti poco a poco. Ogni anno si perdeva una percentuale. Nella mia esperienza di medico ospedaliero ho assistito a questo calo nei voti per i finanziamenti al bilancio. Ogni anno perdevamo uno 0,5 o 0,8%, che sembra poco, ma anno dopo anno si trasforma in una perdita a forte impatto. E in parallelo c'era un dirottamento dei fondi per il settore verso le altre strutture. Trovandosi in difficoltà ad adempiere alla missione, le strutture del settore si sono ritrovate con pazienti sempre più malati, perché non c'era un lavoro di prevenzione. C'era sempre meno attenzione nelle cure dispensate, meno disponibilità da parte del personale, quindi crisi più gravi e più frequenti e più ricoveri. È iniziata la sindrome del tornello o della porta girevole, che ho conosciuto a partire dagli anni 90-2000. Le persone vengono ricoverate, ma non ci sono posti letto. Mancano i mezzi e i ricoveri durano troppo poco. Bisogna dimettere in fretta per poter ricoverare altre persone. Così, dopo un mese, gli stessi pazienti tornano, di nuovo in crisi. Questo perché il lavoro è stato fatto male, superficialmente. E la risposta all'incremento delle crisi e delle situazioni di violenza con i pazienti che curavamo male è stata la creazione di strutture di alta sorveglianza, diventate sempre più numerose. Così negli anni 90, direi, o forse all'inizio degli anni 2000, sono state create delle unità di cure intensive psichiatriche per persone che presentavano problemi di violenza. Sono stati aumentati considerevolmente i posti letti in unità per malattie difficili. Se ce n'erano 4 fino al 2000-2010, ora credo che siano 13. Ci sono unità per detenuti. È un'evoluzione piuttosto positiva perché permette di curare i detenuti senza aumentare il loro tempo di privazione della libertà. Ma si tratta di strutture ultra sicure e queste strutture hanno continuato a sottrarre risorse umane e finanziarie al settore. E attualmente, quindi, ci troviamo di fronte a un paradosso di cui, a mio parere, il potere politico è perfettamente consapevole. Il settore rimane il perno del sistema organizzativo globale delle cure, ma non ha più risorse.
A proposito di questo aspetto securitario legato alla svolta iniziata con Sarkozy, nel suo manifesto per una psichiatria artigianale lei spiega bene la creazione dei diversi spazi costruiti e concepiti in un periodo in cui le politiche legate alla sicurezza, alla gestione delle strutture carcerarie o psichiatriche, alle risorse destinate alla prevenzione e gestione delle crisi sono state fortemente influenzate da una visione più securitaria, con l'introduzione di misure come appunto le unità psichiatriche ad alta sicurezza che ha evocato o altre strutture per gestire pazienti considerati pericolosi o violenti. Vorrei chiederle se queste unità create sotto Sarkozy in questo cambiamento securitario sono rimaste le stesse da allora. Voglio dire anche proprio nella configurazione degli spazi specifici, sono rimaste le stesse dopo questi cambiamenti o sono state trasformate?
Oui, globalement la structure est restée la même, mais quantitativement il y en a beaucoup plus.
E allora ça, sì, globalmente la struttura è rimasta la stessa, ma quantitativamente ce ne sono molte di più. E questo ha delle ripercussioni importanti. È complicato da spiegare, ma ha un effetto straordinariamente stigmatizzante. Cioè, un paziente psicotico, per esempio, che presenta un delirio più o meno cronico, che in occasione di una decompensazione si mostra violento, pericoloso. Questo può succedere a tutti i pazienti psicotici in certi momenti, di avere reazioni di questo tipo. Ma se il suo trattamento consiste nell'inviarlo in una unità per malati difficili, tornerà da lì con un'etichetta di bestia feroce o di malato estremamente pericoloso, che sarà molto difficile da rimuovere. Mentre prima di questa svolta securitaria, io ho conosciuto quel periodo, e posso testimoniarlo, curavamo questi casi nel servizio convenzionale, nel reparto di psichiatria, e si poteva seguire con lui la risoluzione della crisi. Si vedeva come ritrovava una relazione con gli altri, una relazione con le istituzioni più pacifica. E così il paziente era percepito molto meno come pericoloso, e lo era di fatto molto meno. E quindi la relazione terapeutica era di conseguenza più fluida e assai più facile. Quindi io deploro molto questa svolta securitaria che risale al 2008. Credo che Sarkozy non amasse affatto la psichiatria. Ne aveva una grande avversione, forse anche una grande paura, non lo so. Ha introdotto un certo numero di leggi che sono davvero infami nei confronti di questa disciplina. In particolare ce n'è una che si chiama, credo, di sicurezza pubblica. Non ricordo esattamente il suo nome. Il principio di questa legge è che quando delle persone sono incarcerate per aver commesso atti o crimini gravi, se alla fine della loro pena vengono giudicate ancora pericolose, instabili e a rischio di recidiva dal personale penitenziario, a quel punto escono dalla detenzione, ma il giudice emette un'ordinanza di ricovero ospedaliero coatto, un'ordinanza giudiziaria che è molto difficile da annullare. Il che significa che per un certo numero di detenuti la pena detentiva si raddoppia con una sorta di pena psichiatrica che è spesso a vita, perché sono necessarie due perizie concordanti per dichiarare che non c'è più pericolosità, e quando si tratta di qualcuno che ha commesso atti gravi e che non è molto stabile, gli esperti non osano troppo esporsi, ovviamente.
E questa legge è tuttora in vigore?
Oui, toujours, elle est récente, elle est, je crois, de 2008, il me semble.
Et puis, donc, in vigore, 2008, sì, sempre, è recente. Credo che risalga al 2008. E poi nel 2008 c'è stato un fatto di cronaca tragico a Grenoble che ha spinto Sarkozy a dire che voleva dare un giro di vite negli ospedali psichiatrici. Questo si è tradotto nel fatto che i prefetti hanno ricevuto istruzioni estremamente ferme, incoraggiandoli a rifiutare le revoche delle misure di coercizione, a creare complicazioni, a essere molto pignoli riguardo ai permessi alle uscite. E da allora siamo obbligati a lottare contro i prefetti. Io non avevo mai conosciuto questa situazione prima. La prefettura è diventata estremamente restia a liberare le persone. Approfitto per darvi una informazione che mi sembra importante in questo contesto di psichiatria securitaria. La legge di internamento in Francia, la prima, risale al 1838, circa 50 anni dopo la rivoluzione, ma è comunque una legge di ispirazione rivoluzionaria, legge che crea gli ospedali con la speranza che siano strutture più umane ed efficaci rispetto ai vecchi ospedali generali, dove si mettevano insieme vagabondi, delinquenti e malati mentali. Quindi i manicomi furono creati nel 1838 con due regimi di ospedalizzazione coatta che sono stati attuati e che erano praticamente la norma, perché non c'era una copertura sociale e la condizione affinché l'ospedalizzazione fosse presa in carico dal punto di vista finanziario era che questa fosse coercitiva. Ciò è durato molto a lungo. Insomma, era davvero una psichiatria molto coercitiva, manicomiale, e questo fino alla Seconda Guerra Mondiale. Poi, negli anni 60, siamo usciti da questo sistema. Nel frattempo era stata creata la previdenza sociale e l'introduzione degli antipsicotici, farmaci questi che hanno modificato molto il panorama e la possibilità di curare le persone in modo diverso dalla coercizione. Quindi la coercizione è stata la norma per molto tempo. Poi, negli anni 60, si è cominciato a instaurare una psichiatria molto più liberale, con ospedalizzazioni dette libere o semplici, senza coercizione, che poco a poco sono diventate la maggioranza. Alla fine degli anni 80, circa il 90% dei ricoveri in psichiatria avvenivano in modalità non coercitiva. Alla metà o all'inizio degli anni 80 in Francia eravamo a 28.000 ospedalizzazioni coatte all'anno. Nel 1990, sotto l'influenza dell'Europa e della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, è stato necessario rivedere la legge e fare una legge presuntamente più rispettosa delle libertà individuali. L'anno successivo siamo passati da 28.000 a 51.000 ospedalizzazioni sotto coercizione. Da verificare, anche se non è esattamente questo il numero, ci siamo molto vicini. E poi nel 2011, Sarkozy, sempre lui, è stato l'artefice di una revisione della legge per introdurre nella coercizione la figura del giudice. Ora, di per sé, non è una sciocchezza. Semplicemente è stato fatto molto, molto male, come tutto quello che faceva Sarkozy. Insomma, voglio dire, e il giudice si è ritrovato in una situazione di medico. Ma in ogni caso, l'idea del legislatore era che il giudice, che è il garante delle libertà individuali, limitasse il rischio di internamento abusivo. E siamo passati a 94.000 ospedalizzazioni coercitive, senza che ci fosse un cambiamento della malattia mentale che giustifichi un ricorso alla coercizione così massiccio. Semplicemente penso che ci sia stata una serie di fenomeni che vi hanno contribuito. Il degrado delle condizioni di accoglienza dei malati, che fa sì che li si sottoponga a coercizione perché non si riesce a trattarli dignitosamente, e poi, infine, bisogna dirlo, un aumento del tasso di internamenti abusivi, che è davvero il segno di una società che sta male.
Sempre nel suo manifesto per una psichiatria artigianale, lei parla della minaccia di una rivoluzione epistemologica dell'individuo. Questa si realizzerebbe attraverso cure ridotte a programmi di rieducazione comportamentali, a cure prive di ogni riferimento alla situazione psicologica, mentale e affettiva delle persone. Perché, secondo lei, la cura della malattia mentale gioca un ruolo così importante nel cambiamento di paradigma del soggetto? Cambiamento che, a mio avviso, potrebbe essere anche il risultato di altre erosioni culturali e politiche?
Ma, jusqu'à une époque assez récente, on avait une conception du sujet qui était
fino a un'epoca abbastanza recente, avevamo una concezione del soggetto che era biopsicosociale, ovvero, per quanto riguarda la malattia mentale, c'è un cervello che è coinvolto nella malattia mentale, ma c'è anche uno psichismo, una vita psichica. E la vita psichica e la vita neuronale non sono la stessa cosa. E poi ci sono tutta una serie di interferenze con la vita sociale, che modellano, e non poco, ciò che siamo a livello psichico. Tra parentesi, per tornare a Tosquel e alla psicoterapia istituzionale, Tosquel camminava su una gamba freudiana e una gamba marxista, cioè diceva che c'è la vita psichica, ma c'è anche la vita sociale, che è molto importante da prendere in considerazione, e in particolare tutto ciò che riguarda l'alienazione sociale. Per esempio la miseria, la precarietà economica, l'assurdità del lavoro, insomma cose come queste che effettivamente incidono pesantemente sulla nostra personalità e sulla nostra vita mentale. Ma una ventina di anni fa la psicoanalisi e la psicoterapia istituzionale sono diventate oggetto di molte critiche e di confutazioni, anche del tutto abusive, a favore di una svolta neuroscientifica mal condotta. Allora mi spiego, le neuroscienze di per sé sono una buona cosa, la scienza è sempre una cosa positiva. Sono un uomo razionale e sono felice di sapere che le nostre conoscenze migliorano, si approfondiscono in molti ambiti, compreso quello della vita cerebrale e neurologica in generale. Ma le neuroscienze, così come sono condotte attualmente, puntano a cercare di spiegare tutti i fenomeni mentali e comportamentali attraverso i neuroni, attraverso la vita cerebrale. Si tratta di una specie di cerebrologia, come la definisce Mathieu Bellassène. Io, in modo più ironico, lo chiamo sistema di nerviatria, che è davvero estremamente abusivo, perché considera gli esseri umani dei cervelli ambulanti, e cioè un approccio che considera il cervello come l'elemento principale della malattia mentale, malattia che sarebbe direttamente la traduzione del genoma. E penso che stia scendendo in campo tutto un approccio genetista della malattia mentale che si sta insinuando subdolamente e che personalmente mi preoccupa molto. Per la seguente ragione. Il fenotipo, cioè il corpo concreto, non è la traduzione semplice, letterale e unica del programma genetico, bensì il programma genetico e gli eventi della vita che contribuiranno a farlo esprimere in un modo o in un altro. Per quanto riguarda la malattia mentale, per esempio, sappiamo in un modo al tempo stesso irrefutabile e molto impreciso che esistono fattori di vulnerabilità alla malattia mentale. Ci sono alcuni alleli, cioè alcune forme di geni, che sono coinvolti nella formazione del cervello, delle sinapsi, eccetera, che predispongono alla malattia mentale. Ma sappiamo anche che questo dato non è sufficiente per fare una persona malata. Cioè, ci sono anche eventi della vita che faranno sì che in questi geni si esprimano e che effettivamente la malattia mentale emerga. Un esempio molto semplice che fornisce una sorta di prova incontrovertibile è che su due gemelli monozigoti, di cui uno sarebbe ad esempio schizofrenico, sappiamo che se non vengono cresciuti insieme, l'altro non è schizofrenico. Questo nel 70% dei casi circa, il che è enorme, molto più della popolazione generale, ma non è il 100%. Mentre se uno ha gli occhi verdi, l'altro ha gli occhi verdi al 100%. Quindi nel campo della malattia mentale la genetica non basta a spiegare tutto. C'è anche ciò che chiamiamo epigenetica, cioè il modo in cui gli eventi della vita faranno sì che i programmi genetici si esprimano più o meno. E poi penso che la vita psichica sia estremamente complessa, cioè che tra la vita relazionale, la vita sociale, i fattori esterni, fisici e chimici che influenzano la nostra vita, il nostro programma genetico e la costruzione del nostro cervello, mettiamo in atto meccanismi di difesa psichica, mettiamo in atto tutta una serie di strategie che sono infinitamente sottili e non esplicite, infinitamente personali, molto delicate e di cui l'approccio strettamente neurobiologico o neuroscientifico non può rendere conto. E invece da 20 anni è questo approccio che sta diventando egemone. Non ci parlano più se non di disturbi neuro qualcosa, neurosviluppo, neurodegenerativi. Si considera che tutto sarebbe unicamente cerebrale, per esempio il disturbo da deficit di attenzione con iperattività, che è un disturbo di cui si parla moltissimo adesso, soprattutto nei bambini, ma non solo. Ecco, c'è una grande tendenza a considerarlo una sorta di disfunzione esclusivamente del cervello. Ma in questo fenomeno ci sono tutta una serie di fattori esterni, come telefoni, computer ad esempio, che giocano un ruolo considerevole. E poi fattori educativi, che sono anche fattori esterni, ma che passano completamente inosservati. Ci dicono che è il cervello, ma senza alcun argomento neurobiologico preciso, pertinente o incontrovertibile, per dire che sarebbe una malattia genetica, per esempio.
Un'ultima domanda a Emmanuel Venet. Vorrei chiederle che cos'è questa psichiatria artigianale da lei elaborata nel suo manifesto e che oppone a un'altra idea della psichiatria?
Alors, j'ai pris la métaphore du luthier que vous questionnez d'ailleurs. Par ailleurs, c'est le psychiatre.
Per spiegarla, ho utilizzato la metafora del liutaio. Lo psichiatra, come il liutaio, quando si trova di fronte al legno per fare un violino o qualsiasi altro strumento, non opererà mai nello stesso modo due volte, ovvero prenderà in considerazione l'asciugatura, le venature, i difetti del legno per cercare di ottenere il miglior risultato possibile. Di fronte a un paziente mi sento davvero come un liutaio. Ogni volta la situazione è sia nuova che unica. Bisognerà cercare di capire, in base alla storia del paziente, al suo percorso, al modo in cui si esprime, al suo rapporto con la lingua e tante altre cose, quale sia il modo migliore per entrare in relazione con lui. Ogni volta questo richiede un adattamento, una riflessione unica e direi anche una certa finezza, una sottigliezza psicologica che è completamente agli antipodi di tutto ciò che potrebbe sembrare un protocollo. Sempre più spesso ci propongono protocolli pronti all'uso, che trovo estremamente deludenti e poco stimolanti per mettere in pratica la funzione terapeutica. Se si tratta solo di applicare protocolli, possiamo essere certi di una cosa: domani le macchine lo faranno meglio degli esseri umani e cureremo le persone con i robot, ma a mio avviso non si tratterà più di cura.
Emmanuelle Venet, la ringrazio infinitamente per tutte queste informazioni ed approfondimenti e per la sua disponibilità. Le do un arrivederci.
Au revoir et merci à vous.
Arrivederci e grazie a lei.
E do un saluto agli ascoltatori e un invito a seguire il prossimo episodio di Psico Erranze. Voce e doppiaggio in italiano Silvano Voltolina. Montaggio Annalisa Blasutti.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Mi chiamo Antonio e sono matto, sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole. I matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo. La mia patologia è che sono rimasto solo. Ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un permosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Mi chiamo Antonio, sto sul tetto, cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.